i podcast di radiobue.it.
Buonasera a tutti. Volevo tornare su uno dei punti che sono stati accennati all'inizio, che toccavano l'argomento fisiologia umana, che rappresenterebbe il punto debole di tutto questo discorso fino ad oggi. Credo di aver capito questo. La domanda è molto semplice. Sappiamo che il nostro genere ha avuto qualche milione d'anni di tempo per adattarsi alle condizioni di evoluzione della Terra. È ovvio che pensare di andare su Marte entro il 2050 o il 2030, come si va dicendo, a me personalmente suggerisce una certa, come dire, fretta. E non so, vi chiedo, siete certi che la tecnologia sia in grado di creare le condizioni per superare questo handicap? Grazie.
La sua domanda è molto complessa. Lei mi chiede se abbiamo la certezza della tecnologia. No. La certezza non esiste, credo, in nessun campo della scienza. È proprio quello che ci rende curiosi, cioè non avere certezze è quello che ci spinge a cercare risposte, a cercare altre cose. Per cui non le posso dire, noi fra 20 anni metteremo la bandiera su Marte. Non abbiamo una certezza. No, io non la vorrei la certezza, vorrei la sfida. Questo numero, 20 anni, è un numero. Cosa vuol dire? Al momento abbiamo dei motori che ci permetterebbero di arrivare su Marte in 6 mesi. È la tecnologia che abbiamo al momento. È una tecnologia fatta di energia chimica. Cioè noi prendiamo energia, la mettiamo dentro dei combustibili e siamo limitati dalla capacità di inserire energia all'interno di un combustibile. Riusciamo a dare impulsi. Quanto arriviamo? 20 km al secondo con la tecnologia moderna? 20 km al secondo per andare sulla Luna o per sfuggire dal campo orbitale Terra-Luna ci consentono di andare su Marte in 6 mesi. In 6 mesi quando ogni 26 mesi abbiamo i pianeti allineati e vicini, quindi potrebbero essere anche più di 6 mesi. Ora, in 6 mesi, nello spazio aperto, un uomo non protetto dalle radiazioni cosmiche arriva su Marte bello fritto. Non solo arriva fritto dalle radiazioni, ma se non abbiamo adeguate capacità di fare allenamento, arriveremmo anche con le ossa debilitate, con i muscoli atrofizzati, con problemi anche alla vista. La microgravità crea problemi al visus. Quindi arriveremo anche ciechi, possibilmente, nelle condizioni peggiori. Per cui questa è una sfida tecnologica, certamente, certamente tecnologica. È possibile superare questa sfida? Certo che è possibile, perché conosciamo quali sono gli antidoti a questo tipo di problemi. Abbiamo bisogno di macchine per fare attività fisica, esistono già, certo. Sono molto grandi, le possiamo ridurre in dimensioni, certo, con un costo. Quindi è necessario un investimento anche politico, di volontà politica di farlo. È possibile proteggerci dalle radiazioni? Certo, molto, è possibile. È possibile utilizzare l'acqua, ad esempio. Noi avremo bisogno di portare acqua con noi, riciclandola. Potremmo mettere parte dell'acqua intorno alle pareti dell'astronave. L'acqua è un'ottima protezione dalle radiazioni cosmiche. La dobbiamo portare comunque, tanto vale che la mettiamo in un posto dove ha un uso, un doppio uso. Si può fare, certo, ha un costo, certo. Dobbiamo proteggerci, oppure vogliamo andarci in 3 mesi? Possiamo inventare dei motori migliori, più performanti, che ci permettono di raggiungere accelerazioni più grandi e quindi impulsi maggiori? Certo, ad esempio motori nucleari. Ma in questo momento la volontà politica sulla Terra è di non lanciare in orbita motori nucleari, perché in caso di mancato lancio il rientro sarebbe estremamente inquinante. È una scelta politica, è giusta, sbagliata, è una scelta politica dettata da alcune condizioni, ad esempio che i nostri lanciatori hanno dei limiti, dovuti a cosa? Dovuti a quanto siamo in grado di investire nel lanciatore. Tutto ha una risposta. Tutto ha anche un costo che ha di varia natura, può essere un costo sociale, può essere un costo ambientale. esiste anche un costo etico. Adesso ne accenno brevemente. Perché abbiamo detto il limite, l'ho detto ed è vero, è così, il limite è la fisiologia dell'uomo. Si può pensare di cambiare la fisiologia dell'uomo. E noi oggi siamo in grado di intervenire sul DNA. Lo sappiamo fare. Ad esempio, il DNA dell'uomo, siccome condivide moltissima della genetica con gli altri animali, ha i geni dell'ibernazione. Cioè, quando gli orsi vanno in letargo, lo fanno esprimendo dei geni che iniziano tutta una serie di attività che li porta in letargo. Ce l'abbiamo anche noi, ma non sono espressi ovviamente. Beh, si potrebbe pensare di utilizzare le nanotecnologie che stiamo sviluppando adesso per esprimere questi geni. Allora, pensare di mandare un uomo bello pieno di grasso in orbita a un costo iniziale, però poi lo metto in letargo, ok, per 6 mesi, si risveglia 6 mesi dopo asciutto come un pesce secco, non lo so, adesso non mi viene idea, bello asciutto, ha consumato tutto il grasso durante il viaggio, si risveglia ed è pronto per scendere. Perché? Perché in fase di letargo il metabolismo umano, la mitosi e la meiosi, sono estremamente limitate e i danni radioattivi esistono soltanto durante la duplicazione cellulare, durante la duplicazione del DNA. Quindi se noi rallentiamo il metabolismo quasi a zero, come fanno gli orsi, eliminiamo uno dei problemi più grandi. Si può fare, certo, è un problema etico, giusto? È un problema del quale non se ne parla, perché è qualcosa che forse va al di là della nostra comprensione attuale anche di parlarne. Figuriamoci, se non siamo in grado di parlare di cellule staminali, se riusciamo a parlare di intervento sul DNA umano. O ancora, mi hanno chiesto, come sarà l'uomo del futuro, l'uomo che viaggia nello spazio? Per me sarà un uomo quadrumane con una coda prensile, perché a me, in orbita, mi sarebbe piaciuto avere una bella coda prensile per ancorarmi e 4 mani per poter lavorare meglio e potermi vincolare. Purtroppo non ce li ho, ma se dovessi disegnare un'evoluzione umana lo farei così. Si può fare? Certo. Lo possiamo fare? Non lo so. Ne possiamo parlare? Se ne parlerà in futuro. Quindi adesso siamo arrivati a uno stadio evolutivo che è l'uomo sapiens, o sapiens sapiens. Pensare a un uomo, non conosco bene il latino, spatialis, come si dovrebbe dire, non lo so, ma pensare a un'evoluzione umana separata di uomini che faranno i viaggiatori interplanetari o interstellari, che possano andare in letargo o possano evolvere in maniera diversa, è sicuramente pensabile. Per quanto mi riguarda, tutto quello che è pensabile è anche possibile.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.